Welcome back guys, ben ritrovati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross e del supercross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, qua con me c'è Federico Benedusi. Fede, ben ritrovato.
Ciao Andre, ben trovato.
Finalmente ci siamo con la nostra lunga serie di podcast appunto dedicati in questo momento solamente al supercross perché nella notte, nella mattina, anzi nella serata di ieri sono tornati in pista i protagonisti del Supercross con la gara di Salt Lake City che insieme alle altre andrà a chiudere la stagione qui a giugno, una gara anomala nel senso che corsi intanto al pomeriggio senza pubblico con tutto il distanziamento sociale dovuto al Covid-19 però che ci ha divertito perché ne parlavamo io e Federico prima di entrare qui nel podcast è stata comunque una gara divertente sia per quanto riguarda la 450 che la 250. Fede, ci eravamo lasciati con il successo di Daytona di Tomac con il sorpasso all'ultimo minuto sostanzialmente su Roczen. Tomac paradossalmente questi mesi di quarantena sembrano avergli fatto ancora meglio perché ha dimostrato di essere davvero in grande forma e di essere attualmente veramente il candidato numero uno per la conquista del titolo, è vero Fede?
Un Tomac in grande spolvero ieri. Dobbiamo dire che ha vinto una gara partendo in maniera non perfetta, ma riuscendo comunque a recuperare. Anzi, a un certo punto aveva subito anche il sorpasso da parte di Roczen e ha saputo reagire. E quindi è stata una vittoria, direi, dominante, perché comunque non ha sbagliato nulla. Quando, insomma, è passato in testa superando Baggett, che, diciamo, aveva fatto il shot, aveva comandato i primi giri, poi è rimasto sostanzialmente inattaccabile e dominante, direi, anche perché non è stato in testa dalla prima curva, ma ha saputo reagire e mettere un po' di ordine nel corso della gara, che è una cosa che non accade sempre, però quando succede dà l'idea comunque del pilota forte e veloce che ormai conosciamo.
Sì, ha saputo.
Tra l'altro, un traguardo importante perché per Tomac quella di ieri è stata la vittoria numero 80 da professionista, quindi rimane il sesto all times e si è avvicinato a Villopoto ulteriormente. Villopoto quota 83, Tomac quota 80, di cui 33 nella Supercross classe 450. E per quanto riguarda questa singola classifica, il prossimo obiettivo è Danjay, che è a quota 34.
Sì, fa paura, l'ho scritto anche su Twitter perché appunto, come dicevi tu, è riuscito a mettere ordine, ma sostanzialmente è impressionante quando cambia ritmo, perché già il ritmo in mezzo al gruppo era superiore a quello degli altri. Quando è andato in testa passando Baggett, ricordiamoci c'era anche Brighton in
Sì.
seconda posizione, in una prima fase di gara piuttosto anomala, perché i top erano partiti quasi tutti sostanzialmente non benissimo, il migliore era stato Webb. Però erano un po' dietro e anche addirittura staccati dai primi due. Dicevo, Tomac, quando è andato in testa, si è potuto cambiare ritmo, è lì che ha dimostrato davvero la sua forza. Era stato veloce durante le prove, tanto quanto Roczen, che aveva dimostrato anche lui di avere un buon passo, però la gara è andata diversamente. Ora Tomac ha allungato in classifica su Ken, adesso ne parliamo. Sarà curioso vedere Fede se riuscirà a avere, diciamo, la stessa esplosività anche ormai tra 2 giorni, perché si torna in pista mercoledì.
Sì, è un po' quello che dicevamo anche settimana scorsa. È importante avere un certo ritmo quando le gare sono così ravvicinate e ci vuole un po' la forza mentale anche. Per un pilota come Tomac che o vince in maniera dominante o non sale neanche sul podio quasi, perché ricordiamo che questo è stato il suo settimo podio stagionale e di questi sette podi abbiamo sei vittorie. Quindi è proprio un tutto o niente in certi casi. E a livello psicologico, insomma, mancano sei gare così ravvicinate, si corrono ogni 3-4 giorni, probabilmente un passo falso ci sarà. E quindi starà in lui vedere quando succederà, se succederà, come saprà reagire.
una buona gara.
È il discorso di solidità mentale che facevamo settimana scorsa.
Esattamente. E sarà curioso vederlo anche, diciamo, più avanti, cioè verso la fine del campionato, quando mancheranno poche gare, se la situazione di classifica dovesse essere ancora favorevole, perché un conto è quando devi inseguire, un conto è quando sei tu la lepre, gli altri devono provare a prenderti, e quindi lì sarà interessante capire un po' come reagirà Tomac. Dicevo, una buona gara quella di Cooper Webb, ormai recuperato al 100% dai problemi fisici che aveva avuto nelle ultime gare pre-Covid-19. Insomma, Webb ha dimostrato, lo abbiamo detto anche noi settimana scorsa, la sua solita consistenza. È riuscito anche a precedere, direi anche piuttosto bene, Rogsen. Non è riuscito a contenere Tomac, ne abbiamo appena detto, Tomac di ieri era totalmente ingiocabile per tutti. Webb c'è, anche se è chiaro che deve provare a mettersi dietro Tomac, ma a questo punto secondo me il suo primo obiettivo è mettere pressione a Tomac, ma forse provare anche a raggiungere almeno il secondo posto in campionato di Rogsen.
Insomma, diciamo che gli servirebbe una vittoria. Un secondo posto molto positivo come risultato, un altro podio, però è chiaro che se a vincere il leader del campionato sono comunque punti persi. Punti persi adesso è già meno 32, quindi una qualche vittoria a breve termine ci vuole, perché altrimenti le ambizioni titolate chiaramente se ne vanno.
Diciamo già, Fede, forse questa settimana, con la gara di mercoledì e quella del prossimo weekend, paradossalmente dopo potrebbero già delineare quello che potrebbe essere il finale di stagione.
Sì, beh, per Webb sicuramente, nel senso che adesso è un po' in una via di mezzo. Lui non deve sbagliare, però è chiaro che deve recuperare su due avversari e deve mettersi alle spalle e sperare magari che combinino qualcosa gli altri due, perché comunque anche solo mettersele alle spalle in questa situazione sono pochi punti recuperati. Sì, sono d'accordo sul fatto che da qui a domenica capiremo un po' come sarà indirizzata la stagione di Webb, e lui stesso lo capirà, perché comunque se non dovesse vincere nessuna delle prossime due gare o comunque recuperare i punti in maniera concreta, insomma, a quel punto dovrebbe cominciare a correre in una maniera un po' diversa, magari proprio più focalizzata sulle vittorie al 100%, un po' da tutto niente, ecco,
dopo. Quel che arriva arriva, esattamente.
Vede cosa salta fuori dopo.
Sì, anche perché ieri l'attacco, tra l'altro quasi in stile velocità, di Tomac, che gli ha fatto un sorpasso strepitoso. Io credo che il Webb di qualche mese fa, quello più aggressivo, forse non avrebbe concesso un sorpasso di questo tipo, al netto del fatto che Tomac è stato davvero molto molto bravo e l'ha costruito in una maniera strepitosa, perché appunto passare in quel modo lì Webb, che credo sia, secondo me, l'abbiamo sempre detto, forse in questo momento è già da un po', già dalla scorsa stagione, un pilota difficile da superare, difficile da avere dietro, e l'abbiamo visto in tanti episodi, Rogsen soprattutto lo sa bene, non è semplice, quindi comunque ha fatto un'ottima gara. Delusione un po' per Rogsen, nonostante il podio, il terzo posto, soprattutto perché ha perso altri punti da Tomac. Insomma, cosa possiamo dire, Fede? Rogsen molto veloce, sia nelle prove, sia nelle hit di qualifica, partito male, ha avuto quel momento, come ricordavi tu prima, piuttosto importante, quando ha passato Tomac, che sembrava potesse lanciarlo all'inseguimento sia di Webb che soprattutto dei primi due. Poi abbiamo visto anche che Brayton ha fatto un gioco di squadra clamoroso quando Rogsen l'ha raggiunto. Invece si è un po' sciolto e anzi alla fine ha anche rischiato di cadere con una dinamica simile, anche se molto molto, diciamo, meno pericolosa, al brutto volo che gli capitò ad Anaheim qualche anno fa, quando si fece male.
L'ho visto un po' remissivo effettivamente. Quando è arrivato alle spalle poi di Webb non è mai stata una minaccia vera e propria, perché non gli si è mai davvero avvicinato, e ha portato a casa il risultato sostanzialmente. Certo che questa situazione con un Tomac così è chiaro che sono punti persi, e adesso siamo a meno 8,
sì.
Quindi meno 8 con 6 gare è nulla, però tornare in gara così dopo un po' di tempo, vedere un Tomac che vince così e Roczen che non attacca nemmeno Webb per la seconda posizione, non riesce nemmeno a impensierirlo, è chiaro che a livello mentale può costituire una bella differenza già.
Anche se ho la sensazione che io Roczen stia pensando al fatto che, come dicevi tu Fede prima, possa avere messo in conto il fatto che Tomac può avere una giornata barra due anche complicata. E quindi stia pensando al fatto di portare a casa il massimo che può ottenere in una determinata gara per poi eventualmente approfittarne quando Tomac... È chiaro che qua giochi davvero con il senno di poi, cioè nel senso che non sai se davvero succederà, però forse lui e anche il suo team hanno la sensazione che il Tomac visto ieri non sia quello che vedremo anche nelle prossime sei gare, cioè in tutte le gare appunto. Quindi bisogna capire se è una strategia per dire conteniamo il risultato, insomma la perdita di punti e poi dopo proviamo a sferrare l'attacco quando vediamo che il nostro avversario può anche essere in difficoltà. Anche perché tra l'altro ieri Tomac ha ritrovato in gara Sansarulo, che purtroppo però si è autoeliminato dopo praticamente pochi minuti di gara. Adesso Sansarulo non credo correrà mercoledì, però dovrebbe ritornare nel weekend, ma da quello che ho letto anche sul suo post Instagram sono solamente botte quelle che ha preso durante la caduta, e gli è andata anche piuttosto bene perché Webb l'ha praticamente centrato durante appunto la caduta che ha avuto. Sansarulo è sicuramente un'arma in più che può giocarsi Tomac, perché abbiamo visto benissimo che può starci in mezzo a loro tre. Dicevo sia Webb che Roczen. È chiaro che però se Sansarulo si autoelimina subito ormai diventa sempre Tomac è abituato ormai a rimanere da solo, mi sbaglio?
Sì, probabilmente Sansarulo è l'unico che può stare in mezzo ai tre che si giocano il titolo a livello di velocità, a livello di ritmo gara, non sempre.
Sì.
Magari c'è proprio la giornata particolare in cui ce la fa e altre sere in cui resta un po' più indietro. Chiaramente a questo punto
ieri ha buttato via un'occasione perché era partito comunque.
Sì. Ieri poteva togliere punti, poteva togliere ulteriori punti a Roczen e poteva dar fastidio anche a Webb, sicuramente.
Paradossalmente, vedendo anche un po' come è andata la gara, poteva penso anche stare davanti a Roczen, secondo me.
Sì. No, beh, a podio poteva starci tranquillamente, secondo me. E dopo è chiaro, ne parlavamo già anche all'inizio dell'anno, sono quegli errori, quelle serate storte, quelle botte che nella prima stagione così ad alto livello metti un po' in conto. Non puoi, cioè è proprio il supercross che è così.
Esatto.
Bisogna un po' adattarsi alla moto più potente, a ritmi diversi, a piloti diversi, perché chiaramente corri contro i migliori. E diciamo che la prima stagione è così, sono un po' alti e bassi. E già che abbia dimostrato di poter essere veloce come i tre piloti che si giocano il titolo, sicuramente una carta a vantaggio di Sansarulo, già l'anno prossimo potrebbe costituire già più un pericolo che un aiuto per Tomac.
Assolutamente sì. Parliamo anche insomma, degli altri, nel senso che abbiamo visto che ci sono sostanzialmente quattro piloti che fanno la differenza, mettiamoci anche Sansarulo in mezzo, poi ci sono un po' gli altri, male Barcia ieri sostanzialmente mai in gara, partendo anche dalle prove. Discretamente le squarna con Anderson che è riuscito a rimontare dopo l'ennesima brutta partenza, con Osborne anche lui subito dietro a Anderson. Insomma Fede, abbiamo visto che le differenze comunque tra i top, anche se Anderson è un top sostanzialmente perché comunque è il campione di due anni fa, e gli altri è piuttosto evidente. lo dicevamo la settimana scorsa nell'ultimo podcast, chissà se al netto del fatto che questo finale di stagione è molto anomalo per tutte le gare che verranno fatte in 3 giorni, chissà se uno di questi riuscirà a inserirsi nella lotta tra i 3/4 piloti che avevamo.
Io sono rimasto un po' sorpreso in negativo da Anderson, nel senso che mi è sembrato piuttosto indietro a livello proprio generale.
Ricordiamoci che
lo stesso Osborne, che era rientro da un infortunio, anche se è arrivato dietro, paradossalmente ha convinto di più, perché comunque ha battagliato bene col compagno di squadra, gli ha anche piazzato un discreto sorpasso, quindi se vogliamo già l'Osborne non al 100% ha convinto un po' di più di Anderson, che partendo male poi ha faticato per arrivare quarto.
Anderson, quindi, che durante la quarantena, Fede, non salina più con Baker nel centro KTM con tutti i big, diciamo le squadre sia KTM ufficiali che Husqvarna, ha deciso di cambiare appunto metodologia e anche di essere seguito in maniera differente, quindi tra virgolette si è messo un po' di più in proprio, anche se forse non è la parola adatta. Chissà se questo cambiamento può aver influito su di lui, soprattutto in un periodo così complicato a livello di allenamenti e senza sapere quello che poteva essere il futuro. Mi aspetto però da lui, almeno in una di queste altre gare che rimangono, almeno una sorta di risveglio, ecco.
Chiaramente sì, da un ex campione ci si aspetta comunque il forcing, anche in una stagione un po' difficile ci si aspetta comunque qualche lampo qua e là, però sì, ti ripeto, a vedere proprio da questa prima gara non mi ha dato l'impressione di un pilota che possa davvero ambire a mettersi in mezzo ai primi tre. Poi magari mi smentirà subito, perché insomma delle volte succede così, però mi aspettavo qualcosa di meglio sinceramente. Mi ha convinto un po' di più Osborne, che insomma sicuramente non è ancora al 100%, però si è portato a casa un buon quinto posto lo stesso. È andato poi bene anche Davalos, che è arrivato sesto.
Esatto.
Ha replicato quasi il risultato di Atlanta, dove era arrivato quinto. Baggett lo abbiamo un po' rivisto nelle prime posizioni, però diciamo che questa non è proprio la sua stagione, visto che comunque sappiamo anche un po' il pregresso della fine del 2019.
Esatto.
Barsha anche lui maluccio, perché comunque era abituato a uno standard da top 5 costantemente, invece ha raccolto il suo risultato peggiore da Anaheim 2, quando era arrivato nono, e quindi diciamo che ha perso un po', potrebbe aver perso un po' di smalto con questa pausa. Insomma, già partiva da una situazione non di vantaggio. Adesso non so, magari vedremo nelle prossime gare, però potrebbe anche essere un qualcosa a livello fisico rispetto agli avversari, tra virgolette, diretti.
Esattamente. Chi al contrario, e qua passiamo alla 250 Costa Est, ha ritrovato smalto, è Shane McElrath, perché è tornato al successo, una gara vinta in maniera alla Tomac, ecco, possiamo dirlo, in maniera perentoria, con l'all shot all'inizio e sempre in testa. McElrath, che a questo punto, ok, che Sexton è arrivato secondo e ha conquistato il quinto podio in altrettante gare, però almeno mette un po' pressione sul pilota del team Geico Honda, sul campione in carica, e ci dà la possibilità di venire in finale di stagione bello combattuto.
Qui abbiamo un po' la differenza rispetto a Roczen o a Webb, nel senso che McElrath, che tra l'altro a Salt Lake City si trova abbastanza bene, perché aveva già vinto 2 volte in passato, quindi si vede che è un'aria che gli piace.
Montagne, bene.
ha fatto un po' il suo dovere, ecco. Deve recuperare dei punti su Sexton dopo aver perso, dopo un po' il passo falso di Daytona, e ha fatto decisamente il suo dovere. Ha dominato la gara e si è riportato a quei 7 punti che adesso con 3 gare si possono tranquillamente recuperare. E per quanto riguarda Sexton, invece, abbiamo rivisto un po' il pilota intelligente e costante che conoscevamo, perché comunque
Non ha rischiato niente.
non si è mai preso grossi rischi, ha portato a casa il risultato. In un certo senso ha fatto il suo dovere anche lui, perché comunque nella posizione in cui è si poteva permettere anche una gara così,
Esatto, ma
diciamo.
già dall'inizio della gara ha dato l'impressione di provare un attimo a stare con McElrath, ma quando ha visto che non ce n'era, ha proprio portato a casa il risultato e comunque insomma conferma la sua grande regolarità, l'abbiamo sempre detto Fede, e quindi è ancora in testa al campionato e vedremo appunto nelle prossime 3 gare come andrà. Bene ancora Garrett Marchbanks con la Kawasaki, distanziato dai primi due, però piano piano ok, ha vinto Daytona, ma si sta confermando come un pilota che ormai ha acquisito un certo tipo di personalità, un certo tipo di ritmo nella categoria, e va forte, ecco, diciamo che è la nota positiva di Kawasaki sulla costa est.
Sì, tra l'altro considerando che comunque ha un'esperienza piuttosto limitata, visto che leggevo una grafica durante la gara, non è arrivato neanche a 20 main event, quindi
Esatto.
è un pilota che si è fatto notare solo da poco tempo, quindi già guidare una Kawasaki ufficiale in 250 è già un'ottima responsabilità, visto che è una moto su cui hanno vinto fior fior di piloti a ripetizione, quindi di certo la stagione per lui è positiva. Già 2 podi in 5 gare, una vittoria, e comunque so, ambizioni di titolo direi che non ce ne sono, perché comunque parliamo di 21 punti di distacco, che sono tanti considerando il ritmo di Sexton e anche quello di McElrath, però insomma. Tutto sommato, è un'ottima stagione la sua.
Assolutamente. È stato sfortunato Nichols, è vero Fede, perché
Sì.
appena rientrato era già stato piuttosto competitivo, è stato parecchio sfortunato con un problema praticamente a inizio gara, sostanzialmente, però insomma il suo ritorno ha dimostrato di essere già in forma, ecco.
Eh beh, Nichols per McElrath potrebbe essere un bel aiuto,
Magari,
perché
sì.
se il ritmo c'è, fisicamente è in ordine, è chiaro che lui può mettersi in mezzo e dare un aiuto anche al compagno di squadra. L'abbiamo visto poi anche nel finale di gara di ieri, quando è stato doppiato, diciamo che si è messo in mezzo tra McElrath e Sexton, che era ancora una distanza.
Accettabile.
Insomma, per pensare, sì, insomma, per pensare magari di attaccare McElrath nel finale, lui si è messo in mezzo, ha tenuto comunque un buon ritmo perché è rimasto lì anche col compagno di squadra e ha fatto un po' il suo gioco. Quindi è un pilota che può dare una mano al suo compagno di squadra nella sua rimonta per il titolo, ecco.
Esatto, quindi il fattore anche dei compagni di squadra, ne parlavamo con Sansarulo in 450, anche con Nichols nella 250 Costa Est, potrebbe diventare determinante, perché da una parte abbiamo Roczen che, a parte il Brighton visto nei primi minuti di ieri, quest'anno sostanzialmente non è mai stato nelle posizioni di vertice. In Geico sia Martin che Shimoda fanno fatica, è vero Fede, e quindi forse Sexton proprio, non dico che sia solo, però deve proprio costruirsi tutto molto partendo da lui, ecco.
Martin, non dà ancora quell'impressione di essere al top della forma. Chiaramente anche lui ha avuto i suoi problemi, lo
Ha avuto
sappiamo.
problemi molto seri che forse
Sì.
già il fatto che sia tornato in sella a questo ritmo è già un buon segnale, perché i problemi che ha avuto Marco per questa
Sì.
stagione, ne avevano addirittura messo in dubbio la carriera.
Sì, problemi alla schiena soprattutto, quindi una parte molto delicata. E, insomma, già che sia tornato così in zona podio con buoni risultati, va a suo favore. Però è chiaro che se dobbiamo parlare in ottica di titolo, in ottica dell'aiutare Sexton, ancora non ci siamo
Sexton
da questo punto di
paradossalmente
vista.
avrebbe avuto bisogno dell'esplosività e dell'ignoranza, tra virgolette, di un Jet Lawrence.
Sì, potrebbe essergli, sì, una mina vagante così poteva essergli un po' più di aiuto in questa
Difesa,
situazione. È
perché Lawrence ha
vero,
dimostrato di essere davvero molto, molto veloce.
spostare un po' gli equilibri qua e là.
Esatto, esattamente. Però detto questo, staremo a vedere cosa succede anche nella costa West. Bene, Fede, allora noi ci ritroviamo a metà settimana, perché l'appuntamento con il Supercross ancora da Salt Lake City è questo mercoledì. Vedremo cosa succederà sia in 4,50 che in 2,50, soprattutto perché, come dicevamo, abbiamo già detto in passato, questo calendario così particolare. Il fatto comunque anche di correre sempre nella stessa location e quant'altro potrà forse andare a modificare gli equilibri di questi campionati, che sono assolutamente aperti e divertenti. Fede, io ti ringrazio, ci sentiamo tra qualche giorno, perché ormai è così.
Grazie a te e alla prossima.
Esattamente, io ringrazio tutti quanti, guys, ci risentiamo a metà settimana. Per il nuovo podcast dedicato ora in questo momento solo al Supercross, Drop the Gate. Ciao a tutti, guys!
Ciao.